Ed eccomi qua ancora una volta, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nello studio del libro dell'Apocalisse siamo arrivati, vi ricordo, al 7° capitolo. Vi faccio un breve riassunto di ciò che abbiamo detto fino ad ora. Vi ricordo che il tema principale di questo capitolo 7 riguarda il fatto che Dio segna un rimanente di Israele e salva un gruppo di credenti di origine pagana. Nel capitolo 6 abbiamo visto l'apertura dei sigilli e precisamente dei primi 6 che hanno mostrato le prime grandi 4 tragedie che stanno per piombare sulla terra, l'inizio dei giudizi. Il 5° sigillo ci ha mostrato una grande folla di martiri. Nel 6° siamo stati informati su alcuni segni del disastro incombente sull'umanità perduta durante il periodo della grande tribolazione e in essa si verificheranno delle gravi persecuzioni verso quei credenti che saranno rimasti fedeli al Signore. Abbiamo detto che sorge spontanea la seguente domanda: com'è possibile conciliare la visione di un Dio sovrano, misericordioso, con questo periodo in cui egli appare assente, salvo che per i terribili giudizi che egli manda sulla terra? Ebbene, il capitolo 7 dell'Apocalisse fornisce la risposta a questo interrogativo. Il Dio chiamato il mondo, pur essendo costretto a giudicare, continua a testimoniare della sua grazia. Vi ricordo infatti che questo capitolo costituisce una parentesi di salvezza fra il susseguirsi dei giudizi, cioè fra l'apertura del 6° sigillo e prima dell'apertura del 7° sigillo che vedremo più avanti quando tratteremo il capitolo 8. Giovanni in questo capitolo 7 comunque afferma un altro principio perché è consapevole che noi avremmo avuto delle difficoltà con questo libro. Egli vuole renderci le cose semplici e inserisce una serie di 7, per cui è importante conoscere la sua tecnica narrativa. Dall'inizio della rottura dei sigilli alle coppe d'ira viene seguito uno schema, e cioè che tra il 6° e il 7° c'è un intermezzo di argomento apparentemente estraneo, ma che serve a spiegare l'azione e a rispondere ad alcune domande. Questo è lo scopo del capitolo 7. Questo principio di un intervallo esplicativo sarà attendibile anche per le 7 trombe, i 7 personaggi, le 7 coppe d'ira, e noteremo che Giovanni segue lo stesso metodo in questa sezione del libro, in modo che non ci perdiamo. Credo che questa sia la conclusione più ragionevole e molto chiara per capire questo capitolo, e non solo esso, ma anche tutte le profezie della Scrittura che lo riguardano. Abbiamo poi detto che Giovanni ci introduce nei dettagli di ciò che riguarda la grande tribolazione. Tale periodo non è mai stato approfondito in nessun'altra parte della Bibbia, tranne che nel discorso sul Monte degli Ulivi del Signore Gesù, nel Vangelo di Matteo al capitolo 24 e 25. Ora, egli lo sta semplicemente ampliando, fornendoci informazioni supplementari, basandosi su quanto aveva detto il Signore Gesù in quei passi, indicandoci chiaramente che ci troviamo nel periodo che va dal rapimento della Chiesa alla instaurazione del Regno di Israele. Quindi, il soggetto che ora abbiamo davanti è un libro con 7 sigilli, 6 sono già stati rimossi nel capitolo precedente, e l'ultimo sigillo riguarderà gli ultimi 3 anni e mezzo del periodo nel quale un quarto della popolazione mondiale sarà distrutta. Ora risponderemo alla domanda che ogni persona ragionevole si pone: che cosa accade a coloro che si convertono e si salvano in questo periodo? Abbiamo detto che lo Spirito Santo sarà ancora presente sulla terra, ma in modo diverso. Egli scese nel giorno della Pentecoste con il compito specifico di formare un corpo di credenti, cioè la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Lo Spirito si troverà quindi ancora nel mondo, dopo la partenza della Chiesa, così come lo era prima della Pentecoste. Quando la Chiesa non vi sarà più, il suo ministero specifico, cioè ostacolare il male in modo che il Vangelo potesse penetrare nel mondo controllato e accecato da Satana, cesserà. Infatti, la parola non avrebbe potuto essere predicata se lo Spirito di Dio non avesse represso la malvagità. Basta pensare alle forze del male che lavorano contro l'espansione della parola di Dio oggi. Abbiamo poi visto il modo in cui potranno convertirsi le persone nel periodo della grande tribolazione. Abbiamo detto che, leggendo il Vecchio Testamento, vediamo che lo Spirito Santo operava nei cuori e nella vita di uomini e donne, rivestendoli temporaneamente della sua potenza. Allo stesso modo, lo Spirito continuerà a lavorare per condurre uomini e donne a Cristo e a rinnovare le creature. All'inizio della Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allo stesso modo, questo Spirito aleggia anche oggi sul mondo, come dal principio, e continuerà a farlo. Durante questo periodo avrà un programma speciale e inconsueto sicuramente, che Giovanni ci presenta in una duplice scena, in questo 7° capitolo. La prima scena che ci presenta è una visione terrestre, versetti dall'1 all'8, dove ci viene mostrato in che modo il Signore userà i giudei durante il periodo dei giudizi per realizzare la profezia di Gesù descritta in Matteo 24, versetto 14, che dice: E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Dopo questa vediamo la seconda, che è una visione celeste, versetti dal 9 al 17. Questi versetti ci informano sul destino degli appartenenti alle nazioni del futuro, che crederanno in Cristo durante la tribolazione. Anche per loro vale ciò che il Signore Gesù disse nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ma nonostante la crudeltà degli uomini che si manifesterà in quel tempo, Dio continua a cercare chi vuole essere salvato. Infatti, tutti coloro che onestamente vorranno scuotersi di dosso il giogo soporifero, fuorviante di Satana, lo potranno fare. Perciò rallegra il constatare che la grazia sovrana di Dio continua a esprimersi anche nelle situazioni più disperate. Questo costituisce un incoraggiamento a testimoniare, anche con queste trasmissioni, perché non è mai inutile. Il Signore ha un popolo numeroso, che Egli vuole salvare, e per questo motivo ci sentiamo onorati, impegnati, senza stancarci, a proseguire nel far conoscere questa meravigliosa opportunità di essere perdonati, di essere salvati, solamente per la fede in Gesù. Abbiamo poi iniziato a parlare dei 144.000 che furono segnati con il sigillo, dei quali leggiamo al versetto 4 e seguenti, da Apocalisse, capitolo 7. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele, della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. E vi ricordo che, nonostante i tentativi di avanzare teorie o cercare di far ricorso a simbolismi per dare spiegazioni diverse da ciò che la Bibbia ci dice a riguardo di questi unti dallo Spirito Santo, a mio parere non è possibile spiritualizzare queste indicazioni. Si tratta, qui abbiamo detto solamente, chiaramente, degli appartenenti alla nazione di Israele. In questo elenco ci sono alcune particolarità che vorrei far notare. Prima di tutto notiamo che Giuda è in cima alla lista, mentre invece avrebbe dovuto esserci Ruben, essendo il primogenito, ma a causa della sua immoralità ha perso il primato, pur essendone sempre incluso. Spesso da chi ci ascolta e ci telefona, o ci scrive, ci viene chiesto se un credente che pecca può perdere la salvezza. La risposta è no, perché essa è conservata dalla grazia, ma certamente perde qualche cosa, cioè la comunione con Dio, finché non si pente, finché non chiede perdono, inoltre la ricompensa. Francamente ci sono tanti cristiani salvati, ma che si lasciano andare al peccato e quindi perdono la ricompensa. Ruben è un valido esempio di come il Signore agisce. Egli perse il suo posto d'onore, ma non si è perso del tutto. Viene elencato, ma non al primo posto. La preminenza viene data a Giuda, la tribù dalla quale discende il Signore Gesù. Notiamo anche che vengono messe le tribù di Dan e Efraim, perché entrambe queste tribù hanno contribuito a rendere la nazione idolatra. Nella storia conosciamo che Dan è stata la prima tribù a cadere nel peccato di idolatria. In Giudici 18, versetto 30, leggiamo poi: i figli di Dan rizzarono per sé l'immagine scolpita, e Jonathan, figlio di Gersom, figlio di Mosè, e suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Inoltre, più tardi, divenne anche la sede per l'adorazione del vitello, per cui Geroboamo indusse Israele a peccare. Così è scritto in Prima Re 12, nei versetti dal 28 al 30. Il re, quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: «Siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto», e ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Il fatto che Dan avrà un posto preminente durante il millennio lo vediamo descritto nel profeta Ezechiele, capitolo 48. Tutto ciò evidenzia che la grazia di Dio può raggiungere, può incontrare i bisogni di qualsiasi peccatore. La tribù di Dan sarà presente nel millennio, ma non si trova tra quelli segnati per testimoniare nella grande tribolazione. E penso che questa tribù abbia perso davvero tanto. Anche Efraim è colpevole di idolatria. In Osea 4, versetto 17, leggiamo: Efraim si è unito agli idoli, lascialo solo. Questo si riferisce a tutto il regno del nord. Ma non dobbiamo dimenticare che Efraim era il capo, che ha guidato la divisione del regno. Quindi, per questi fatti, vediamo che nella lista dei 144.000 segnati, Giuseppe prende il posto di Efraim e Levi quello di Dan. Levi era la tribù sacerdotale, quindi la più adatta a testimoniare nel periodo della grande tribolazione. Possiamo quindi ragionevolmente capire che Dio si rivolge di nuovo alla nazione di Israele e non la abbandona. In Osea 11, al versetto 8, aveva detto: «Come farei a lasciarti, o Efraim?» Dio non abbandona il suo popolo che supererà il periodo della grande tribolazione, anche se fallirà come testimone in quel tempo. Il Vecchio Testamento è percorso continuamente da profezie divine, secondo le quali questo popolo sarebbe diventato nuovamente una nazione e che avrebbe abitato nel suo territorio d'origine. Se arrivate al Nuovo Testamento e decidete che Israele sia scomparso e pensate che Dio abbia perso interesse per loro, vi troverete in contrasto con il contenuto, l'atmosfera complessivi del Vecchio Testamento. Ho spesso detto che l'Apocalisse è come una grande stazione di collegamento, come un aeroporto dove treni e aerei arrivano da ogni luogo. Tutti i principali temi della profezia si incrociano in questo libro. Quindi ci dovremmo aspettare che si parli di Israele come avviene ora. I 144.000 sono identificati specialmente perché dovranno rendere testimonianza in quel periodo. E questo costerà loro molto, perché il Signore non permette che ci sia un vuoto di testimonianza sulla terra. Con il versetto 9 di Apocalisse, capitolo 7, iniziamo a considerare la seconda parte che riguarda la visione celeste, che riguarda la moltitudine di gentili che saranno salvati. «Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano». Se parliamo di visione celeste è perché Giovanni stesso descrive ciò che ha visto, davanti al trono e davanti all'agnello. C'è qualcosa che lo colpisce particolarmente, cioè una grande folla che non si poteva contare, da ogni nazione e tribù, e popoli e lingue, che stava davanti al trono e davanti all'agnello, schierati con vesti bianche, con delle palme in mano. Ed essi gridavano con grande voce: «La salvezza del nostro Dio che siede sul trono e dell'agnello». Lo stupore di Giovanni è giustificato da ciò che sta vedendo e udendo, e si chiederà: come può essere possibile che nessuno sia in grado di contare questa folla? Quello che vuol dire è che nessun essere umano potrebbe farlo, e il numero non è quantificabile perché la grandezza di questa moltitudine è immensa e non è nella capacità umana di contarla. Ci sono persone che provengono da ogni nazione, tribù esistenti sotto il sole. Questo significa che durante la grande tribolazione il Vangelo verrà predicato in tutto il mondo. Voglio ripetere che i 144.000 faranno in 7 anni quello che la Chiesa non è riuscita a fare in più di 2000 anni. Non dobbiamo vantarci dei nostri progetti missionari ed evangelistici, perché nessuno di noi ottiene grossi risultati, mentre in quel periodo una grande folla di persone sarà salvata. La provenienza di queste persone è da tutte le nazioni, da tutte le tribù, popoli, lingue. È incoraggiante sapere che in tempi d'angoscia come quelli si conoscerà il valore unico dell'opera compiuta da Cristo. Ciò dimostra una volta di più che le pretese soluzioni umane, religiose, filosofiche, economiche, politiche che esistono, riveleranno i loro limiti e le loro inutilità, mentre invece solo Gesù Cristo, come Salvatore, offre una risposta sicura. Questa grande moltitudine sta davanti al trono e davanti all'agnello, rallegrandosi della salvezza. Sono stati redenti durante un periodo molto difficile. E ancora una volta vorrei ribadire che i momenti più significativi della salvezza divina sono ancora futuri. È possibile che molti di loro abbiano subito il martirio, ma sono stati fedeli fino alla fine. Parlando di questo periodo, il Signore Gesù disse, capitolo 24 di Matteo, versetto 13, «Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». Lo hanno fatto perché hanno stretto i denti, i pugni, si sono appoggiati alle proprie forze. Per questo motivo? No, niente di tutto questo, ma solo perché avevano il marchio dello Spirito Santo. Le vesti bianche di cui si parla raffigurano la giustizia di Cristo che li riveste. Non possiamo stare davanti a Dio con la nostra propria giustizia, che è simile a stracci sporchi, e non penso che vorreste presentarvi al Signore in questo modo. Ricordatevi, amici, che per entrare nel cielo è d'obbligo ora come in quel tempo, l'abito divino che solamente il Signore Gesù sa donare gratuitamente a tutti coloro che confideranno in Lui come loro Salvatore. Perciò la croce è e sarà sempre il centro di ogni riflessione. Vediamo i rami di palme, sono simbolo di vittoria, di gioia, di esultanza che si ottengono in Cristo Gesù. Essi esaltano l'agnello, stanno davanti al trono, servono Dio giorno e notte, impegnati in una occupazione gratificante in cui scoprire la bellezza della presenza di Dio diviene l'obiettivo più bello. Inoltre, questa folla fa parte del corteo trionfale che avrà luogo quando Cristo ritornerà sulla terra. Questa marcia di trionfo non si è ancora verificata, perché quando egli entrò a Gerusalemme cavalcando un puledro d'asino, era in effetti un'uscita di trionfo, perché Gesù si preparava a lasciare questa terra, si stava dirigendo verso la croce. Da quel momento in poi, grandi moltitudini di persone sono andate a lui, con fiducia, senza restarne mai deluse. Così come avverrà ancora in quel tempo della grande tribolazione, e vi sarà un altro grande raggruppamento. Quando egli ritornerà sulla terra, anche i martiri di questo periodo verranno inseriti nella prima resurrezione. Ecco quindi un quadro meraviglioso, pieno di gloria, che c'è descritto qui, nei versetti seguenti, 11 e 12 di Apocalisse, capitolo 7. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo «Amen al nostro Dio, la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». E tutti gli angeli erano in piedi al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo «Amen al nostro Dio, la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». In questi versetti vi troviamo descritta l'accoglienza che sarà riservata ai redenti e ai martiri in quei giorni. Questa scena di adorazione universale a Dio è favolosa, è fantastica. Sono presenti la Chiesa, i santi del Vecchio Testamento e i santi della tribolazione, ai quali si aggiungono gli angeli, gli anziani, le quattro creature viventi, tutti sono là ad accoglierli come trionfatori. Vi sarà una cerimonia speciale perché sarà messa in evidenza la grandezza di Dio. Coloro che gli uomini hanno messo a tacere ora cantano e inneggiano al loro Signore e Salvatore. Spero che tutto questo, amici, ci aiuti a comprendere e ampliare la vostra visione, la conoscenza di quello che sarà il cielo. Molti pensano che nel cielo troveranno soltanto il loro piccolo gruppetto, la loro piccola chiesa o denominazione. Ebbene, amico, accanto alla chiesa ci saranno altri redenti e ritengo che saremo molto sorpresi di quanti santi troveremo in cielo. Ci sarai anche tu, con tutti noi? Mi auguro di sì. Ma se ne vuoi avere la certezza assoluta, devi solamente credere in Cristo Gesù come tuo personale Salvatore. In questo modo potrai scoprire che anche qui, sulla terra, molte persone hanno questa certezza e ciò aumenterà il nostro amore per il Signore e ci spingerà ad adorarlo in modo più sincero, in spirito e verità. Voglio fermarmi proprio qua, con questo invito di andare a Lui se non hai ancora questa certezza assoluta. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao.